Bene, buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questo incontro dedicato alle città che la fantascienza ha immaginato nel corso dei suoi 150 anni di storia. Questa mattina appunto saremo a riflettere, insomma, al gioco di fantasie e realtà che, come dire, intercorre nelle costruzioni degli spazi urbani, e lo faremo con alcuni esperti, da alcune esperte che voglio presentarvi. Con noi è Francesca Governa, del China Room del Politecnico di Torino, lei è una geografa, Silvia Casolari, che è la direttrice e fondatrice del MUFANT, del Museo del Fantastico e della Fantascienza, e Gu Xi, che è una scrittrice appunto cinese contemporanea, che è anche peraltro urbanista, quindi con lei seguiremo, insomma, scopriremo appunto questo grande gioco, no, che c'è fra le realtà immaginate dalla fantascienza cinese contemporanea e quelle invece reali, che per certi versi sono altrettanto fantascientifiche. E questo incontro è organizzato dal MUFANT. Il MUFANT, per chi non lo conosce, è un museo del fantastico e della fantascienza che è qui a Torino e racconta appunto della storia del fantastico e della fantascienza, che è un immaginario che è nato nella seconda metà dell'Ottocento. Mi trovo spesso, insomma, a dover precisare, o almeno a dover lottare contro un qualche, se vogliamo, riflesso incondizionato quando pronuncio la parola fantascienza, perché vedo che nei miei interlocutori e nelle mie interlocutrici spesso parte, come dire, una fantasia del tipo omini verdi, insomma, alieni, eccetera. In realtà la fantascienza è un lungo racconto, appunto, partito nella seconda metà dell'Ottocento, nel cuore, insomma, dell'affermarsi nell'immaginario collettivo degli effetti delle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche, che racconta appunto del rapporto fra umanità e tecnologia e del suo variare e trasformarsi. Bene, rapidamente, oggi appunto parleremo di città della fantascienza. La città, fra i tanti argomenti appunto della fantascienza, non è appunto soltanto uno dei temi o degli argomenti, ma forse si può dire a volte che la città sia la fantascienza. Quello che fa la fantascienza è costruire mondi dal nulla, inventarli dal nulla, e quindi si trova sistematicamente, insomma, la narrazione fantascientifica a dover costruire spazi che non ci sono, che non sono stati immaginati, che siano appunto altri pianeti, galassie lontane, isole o città del futuro. La fantascienza deve mettere le basi nelle sue narrazioni perché gli intrecci, i personaggi e le storie si sviluppino. In questo senso questo forse è l'elemento che più la distingue dal racconto, come dire, orientato alla realtà, insomma il racconto realistico. E ovviamente il costruire spazi, il costruire città, il costruire società è occasione, è sempre stata occasione per costruire sistemi di valori, insomma, sistemi assiologici e principi. Questo aspetto, questo archetipo narrativo è qualcosa che la fantascienza, come dire, non inventa ma eredita da un antenato nobile, che è ovviamente il racconto utopico cinquecentesco, no? Tutti conoscono, a partire dal 1516, dall'utopia appunto di Thomas More in poi, le infinite produzioni letterarie che si sono avute, l'eventualità di raccontare un altro mondo dell'altrove, nello spazio e nel tempo, per portare l'attenzione al presente e alle sue criticità, insomma. Anche se poi gli antenati o l'antenato vero e proprio del racconto fantascientifico sono quelle utopie scientifiche che nascono nella seconda metà dell'Ottocento e che sono una risposta, come dicevo prima, al diffondersi nel senso comune, insomma, al percepire gli effetti, insomma, che le rivoluzioni scientifiche e tecnologiche stavano producendo sulla società. Questa curiosità fra, come dire, entusiasmo e paura produce dei racconti che sono sempre utopie, quindi quell'idea di un altrove pieno di ideali, di comunanza, fratellanza e giustizia, probabilmente non ancora raggiunti, l'utopia scientifica li recupera mettendo al centro un nuovo oggetto che diventa, come dire, la proiezione delle possibilità di cambiamento, che è la tecnologia. Le utopie scientifiche raccontano della possibilità di raggiungere finalmente gli ideali di uguaglianza, giustizia, fratellanza e comunanza raccontati dalle utopie attraverso, come dire, la tecnologia e la scienza. E la fantascienza quindi nasce lì, da Jules Verne a Herbert George Wells, nei loro primi racconti, e arriva fino ad oggi, costruendo appunto mondi. Ovviamente le prime città avevano come oggetto centrale l'elettricità e le sue meraviglie, quindi si immaginavano città del futuro, come dire, orientate dall'uso di questa, appunto, di questa dell'elettricità, e oggi c'è molta attenzione alla questione digitale, insomma, ovviamente, quindi l'oggetto di interesse, in particolare sul tema della città del futuro, partono anche dalla realtà, ad esempio, delle smart cities. E lascio la parola a questo punto a Silvia Casolari del MUFANT. Grazie Silvia, per farci una rapida panoramica di quelle che sono state le infinite città raccontate dalla fantascienza. E vi ricordo semplicemente che, insomma, come MUFANT intanto abbiamo realizzato un piccolo allestimento, appunto, qui nel corridoio delle aule dispari, dedicato appunto al tema della città, e domani, sabato, inauguriamo sullo stesso tema, quindi una mostra che si intitola Prossime città al MUFANT, che si trova appunto qui a Torino in piazza Riccardo Valla 5. Grazie Silvia, ti lascio la parola.
Grazie a te Davide. Bene, prima di entrare nel tema cuore del nostro incontro di oggi, che è, diciamo, la rappresentazione della città nella fantascienza cinese contemporanea, avete visto, abbiamo già attivato il collegamento con la nostra ospite speciale di oggi, che è Gu Xi, scrittrice cinese di fantascienza, e poi daremo la parola appunto anche a Francesca Governa. Però abbiamo pensato che fosse utile, prima di entrare nel tema specifico di come la città è rappresentata nella fantascienza cinese, di soffermarci un momento su come la città è rappresentata nella fantascienza tout court, no? Questo perché? Perché la città nella fantascienza è talmente ricorrente, talmente importante, talmente determinante da non essere un'ambientazione casuale. Potremmo dire, generalizzando, se la fantasy guarda alla, diciamo, a un'ambientazione, a un contesto urbano del passato, quindi ripropone il borgo medievale, la cittadella medievale, e generalmente la fantasy si rivolge alla natura, no? All'ambiente naturale, potremmo dire che all'opposto la fantascienza quasi strutturalmente si rivolge al futuro e si rivolge al contesto urbano, cioè sceglie delle ambientazioni urbane. Davide, hai già anticipato il motivo, no? Perché la fantascienza continua a proporci innumerevoli versioni di città del futuro? Perché la città è una sorta di cartina tornasole dell'uomo che l'ha costruita, che la abita, quindi della società. Essendo la fantascienza un genere che vuole raccontare l'uomo, che vuole raccontare le luci e le ombre dell'uomo, le sue problematiche, le sue criticità, questo può essere anche un po' controintuitivo, perché siamo abituati a pensare alla fantascienza come genere d'evasione, genere di intrattenimento. Questo rimane ed è un valore, no, dei generi del fantastico. Ciò non toglie che la fantascienza sia in grado di arrivare a delle profondità importanti, cioè descriverci l'uomo del futuro, la società del futuro. Ed essendo la città una cartina tornasole della società, ecco che la fantascienza è piena di città del futuro dalle mille sfaccettature. D'altra parte è nella città, per fare degli esempi, che hanno sede le istituzioni pubbliche, per esempio. È nella città che hanno sede le grandi aziende, le multinazionali, che poi nella science fiction diventano le grandi corporation. È nella città che si vedono le disuguaglianze sociali. L'assetto urbano dei quartieri della città ci fa vedere in modo evidente, no? Le disuguaglianze o le diversità sociali, fra le classi sociali. Insomma, la città è nella città che gli architetti sperimentano, no? E che costruiscono torri sempre più alte, che estremizzano i progetti, no? Quindi nella città succedono le cose importanti. La città racconta tantissimo della società che l'ha costruita. Ecco perché nella fantascienza le città ricorrono in davvero mille modi. Visto che però le immagini sono sempre un po' meglio delle parole, vediamo un breve video che abbiamo costruito proprio per la mostra Prossime città, che inaugura domani al MUFANT, ed è un montaggio audiovisivo su alcune delle più iconiche, note, importanti città, principalmente del cinema, ma ci sono anche estratti da serie televisive e alcuni videogame. Dura 2 minuti e mezzo, è breve ma non brevissimo, e ce lo vediamo. Ne abbiamo approfittato per sostituire il microfono perché aveva delle interferenze. Sicuramente avrete riconosciuto degli spezzoni, delle sequenze, no? Mi sono segnata alcuni dei titoli, ma ce ne sono molti di più. Ci sono pezzi di Blade Runner, del Quinto Elemento, di Ready Player One, di Star Wars, di Star Trek, di Fahrenheit 451, di Total Recall, di Ritorno al Futuro, di Minority Report, insomma tanti classici e cult della fantasia fantascienza cinematografica. Per le serie televisive ci sono spezzoni anche di serie molto recenti, come Upload, come Fondazione, tratta da Asimov naturalmente, come The Expanse. Per l'animazione c'è un pezzo di Ghost in the Shell, di Futurama, di Akira, insomma i grandi, le grandi opere tra cinema, serie televisiva, animazione e anche qualcosa del videogame. Questo per portarci al punto: quante volte e con quante infinite modalità la fantascienza è stata rappresentata nella fiction fantascientifica. Adesso lancio una breve presentazione che ci serve anche qui a contestualizzare, no? Nella mostra Prossime città abbiamo abbiamo, diciamo, suddiviso questa innumerevole presenza della città nella fantascienza in alcune tipologie di città che ricorrono, che tornano, no? Negli anni, che tornano su più media. La classificazione in tipologie naturalmente non è esaustiva, non pretende di esserlo, no? Però è un aiuto nel districarsi in questo mare magnum dello spazio urbano nella fantascienza. Partiamo dalla città tecnologica. Io appunto vi consiglio di guardare soprattutto le immagini. Se volete approfondire trovate questi testi anche nell'installazione che abbiamo alle sito qui nella hall d'ingresso del Politecnico, è un'installazione sulle città della fantascienza intitolata La città del sole. Abbiamo omaggiato l'utopia classica di Tommaso Campanella. Partendo dalla città tecnologica, è chiaro, ogni volta che ci immaginiamo una città fantascientifica, che sia al film, che sia in un film, che sia in un fumetto o su un altro media, istantaneamente, molto naturalmente, ci viene in mente una città del futuro ipertecnologica, no? Piena di gadgets, di tool iperfuturistici. Ebbene, può essere interessante soffermarci sul fatto che le ipertecnologie, ad esempio della città dei Blade Runner, oppure i taxi volanti, non so se ricordate, no, il taxi volanti del Quinto Elemento di Luc Besson, oppure l'ipertecnologia delle città di Matrix, non sono recenti nella rappresentazione fantascientifica. I capostipiti di questo modo, no, di riempire la città di gadgets tecnologici sono, peraltro, come hai anticipato nella premessa, da rintracciare nelle utopie scientifiche di fine Ottocento. Queste narrazioni che ci presentano una utopia, cioè un mondo lontano dal presente dell'autore, migliore, no? Un mondo dove si è raggiunta la parità tra i generi, dove c'è uguaglianza, dove c'è sostenibilità, dove c'è pace, dove c'è giustizia. Il maestro dell'utopia scientifica di fine Ottocento è Albert Robida. Albert Robida, se guardiamo la terza immagine, no? Vediamo un taxi volante di fine Ottocento. È una delle bellissime illustrazioni di Albert Robida, che è stato un grande scrittore contemporaneo di Jules Verne, ma anche un grande illustratore. Ebbene, Robida, già a fine Ottocento, nel suo romanzo più noto, più popolare, che è Le XXe siècle, 1880, ci descrive queste città piene di macchine volanti e immagina addirittura il taxi volante che prende i passeggeri direttamente dal balcone di casa, no? Le prime rappresentazioni delle città ipertecnologiche sono da rintracciare nel passato, a cavallo tra 800 e 900. Un'altra tipologia di città che ricorre nella fantascienza è la città divisa, cioè la città che presenta una narrazione in cui la popolazione è nettamente divisa in due o più parti, divisa da un muro, divisa tra sottosuolo e aria aperta e superficie, divisa per diverse ragioni. L'esempio classico in questo caso è da rintracciare nella nascita stessa del cinema di genere fantascientifico. Mi riferisco naturalmente a Metropolis di Fritz Lang, espressionismo tedesco, capolavoro della prima fantascienza cinematografica. Non so se ricordate, Metropolis ci presenta questa città futura, no, che si sviluppa vertiginosamente in verticale, dove però la popolazione è divisa in due. ci sono le classi operaie che vivono nel sottosuolo e le classi benestanti che vivono sulla superficie. Gli operai nel sottosuolo altro non fanno che azionare continuamente i grandi macchinari per dare energia alla città di sopra. Gli esempi sono davvero tanti, ma se volete approfondire, ripeto, potete appunto visitare l'allestimento o visitare la mostra che domani pomeriggio inauguriamo al MUFANT. La città chiusa, un altro modo ricorrente di rappresentare la città nella fantascienza, cioè una città chiusa sotto qualche cosa, sotto una struttura che la protegge da un ambiente esterno ostile, magari da un'atmosfera, da un'aria irrespirabile, o da un grande pericolo che incombe. La rappresentazione classica di questo tipo di città la vediamo nella terza immagine, la classica città del futuro sotto la cupola geodetica. In particolare quell'immagine che vedete è la copertina di un celeberrimo romanzo che è il primo numero di Urania. Urania è la più longeva rivista di fantascienza, Mondadori, che nasce negli anni 50 e ancora adesso si trova nelle edicole. Ebbene, quella è l'immagine della città sotto, protetta dalla cupola geodetica, del primo numero di Urania, che ha pubblicato Le sabbie di Marte di Clark, di Arthur Clark. Io vado velocemente, perché il tempo è tiranno e vorrei lasciare appunto la parola alle ospiti che, insomma, che verranno dopo. Dopo la città chiusa c'è la città spaziale, quanti film, quante serie televisive, quanti romanzi partono da un incipit, da un inizio in cui si dice che l'umanità deve abbandonare il pianeta Terra per varie ragioni, o per esplorare lo spazio o per fuggire da un pianeta che ormai è diventato inospitale, e cosa si usa, no? Per l'esodo si usano queste grandi astronavi che altro non sono che delle città completamente autosufficienti che viaggiano per l'esplorazione o la fuga, ripeto, nello spazio profondo. Dopo la città spaziale abbiamo individuato la città utopica, in realtà ne abbiamo già parlato, no? Questa idea di presentare una società migliore al presente nasce naturalmente con la prima utopia, che è quella di Thomas More, 1516, Utopia appunto, e nel corso dei secoli l'utopia viene molto usata, no? Viene molto battuta dagli scrittori, dalle scrittrici, quindi ci sono varie forme di utopia tra il 500 e l'800, ma nel 900 l'utopia sparisce. Perché sparisce l'utopia? Perché arriva il suo opposto, la distopia. Nella distopia, cioè nelle narrazioni dove il futuro è estremamente peggiore del presente, le città diventano delle città incubo, no? Dei veri e propri incubi tecnologici. Diciamo che il Novecento ha dato le grandi distopie fantascientifiche, a partire naturalmente dalla più nota, no? E dalla classica distopia che un po' ha aperto, no? Ha fatto da apripista, che è 1984 di George Orwell, dove vediamo una città incubo che manifesta proprio il totalitarismo, no? Che domina questa città, società del futuro, e dove non si vedono altro che slogan di partito e icone continue delle immagini del Grande Fratello. La città post-apocalittica, altro grande must della fantascienza, cioè il relitto di una città, no? La città post-apocalittica, che naturalmente la narrazione post-apocalittica fantascientifica parte da una grande catastrofe, che può essere ambientale, può essere sociale, insomma qualcosa è successo di terribile, e la città in queste narrazioni non è altro che un relitto di città, spesso rappresentata con la natura che cercano di ritrovare il suo posto. Infine, e direi che possiamo concludere con altri due esempi, la città continua, anche questa molto ricorrente. Immaginiamo ad esempio la città continua intesa come una città, una megalopoli che non finisce mai, no? Che non ha confini. L'esempio classico in questo caso è lo sprawl, descritto da William Gibson. William Gibson è stato un po' il padre della letteratura cyberpunk, autore di quella meravigliosa trilogia che è Neuromante, Mona Lisa Cyberpunk e Giù nel cyberspazio. Ebbene, William Gibson le sue città le chiama sprawl e sono delle megalopoli enormi, sostanzialmente, che ricoprono tutta la costa dell'America orientale, da Boston ad Atlanta. Cioè sono delle città che non finiscono mai, giganti, delle megalopoli senza confini. Finiamo con la città verticale, dalla quale forse saremmo dovuti partire, perché in effetti da quando a New York iniziano nel fine 800, inizio 900 a comparire, no? Ad essere costruiti i primi grandi grattacieli, che poi si diffondono a macchia d'olio in tutte le città statunitensi, ebbene, da quando compaiono i grattacieli nella realtà, i grattacieli, le torri svettanti, queste, no, torri altissime, entrano nella rappresentazione dello spazio urbano nella fiction. E quindi la città verticale è proprio un must, no? Della rappresentazione urbana nella fantascienza. Bene, questo è, diciamo, una sorta di bignami, un affresco di quanto la città sia importante, no? In questo tipo di immaginario. E naturalmente il contesto urbano nella realtà cinese, sia nella fiction, quindi nella science fiction di fantascienza, ma anche nella realtà, insomma, no? Assistiamo alla nascita velocissima di megalopoli, no? in Cina, e beh, questo è un lato specifico di questo mood, no? Della fantascienza, di rivolgersi allo spazio urbano. E quindi io adesso cederei la parola.
Grazie Silvia. Bene, sì, prima di lasciare la parola a Gushi, insomma, un'introduzione sulle ragioni, appunto, del grande boom della fantascienza cinese oggi. Ovviamente, come vi dicevo prima, la condizione perché un racconto fantascientifico nasca in una cultura, in una società, è il suo livello, ovviamente, di avanzamento, diciamo, tecnologico. Per questo Jules Verne scrive a Parigi nel corso della fine dell'Ottocento e Herbert George Wells scrive a Londra nella stessa epoca, e inevitabilmente le due metropoli, simbolo del progresso, dell'inizio, insomma, dei grandi cambiamenti. Questo spiega anche un po' in realtà perché la fantascienza cinese nel corso del Novecento abbia visto un inizio esitante, insomma, un po' forse anche come è accaduto in Italia, no? È soltanto nei primissimi anni del Novecento, 1903-1907, che Lu Xun, il padre, insomma, anche della letteratura cinese contemporanea, riscrive, per certi versi traducendola, Dalla terra alla luna di Jules Verne. E fino praticamente a tempi recenti c'è stato un relativo silenzio, sentiremo poi, chiederemo più nel dettaglio alla nostra ospite, ovviamente. Di contro, diciamo, negli ultimi 20-30 anni, anche in risposta proprio all'incredibile progresso, crescita del mondo cinese, insomma, economica e soprattutto tecnologica, è nata, come dire, una letteratura di fantascienza che crescentemente, insomma, ha raccolto interesse e importanza internazionale, e che oggi, appunto, è un riferimento, insomma, decisivo. Siamo contenti, quindi, per scoprire e conoscere più nel dettaglio, di avere con noi Gushi. Benvenuta Gushi, grazie per essere con noi. Ciao, Gushi.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Gushi. Per favore mi aiutate a mettere su il mio PPT? Molto bene, grazie. Io sono Gushi, Io sono in Cina, adesso in Cina è notte, è molto piacere partecipare all'evento di oggi. Io sono una urbanista, perciò io sono anche una scrittrice in questo settore. Dal 2004 ho studiato urbanistica, nel 2012 ho iniziato a lavorare e dal 2008 ho iniziato a scrivere, nel 2011 è la prima volta ho pubblicato il mio primo romanzo. Perciò io ho sempre dato molto, sono molto sempre interessata al futuro di questo mondo, sia reale che immaginario, perciò molto contento di essere qua con tutti voi. Io lavoro alla China Academy of Urban Planning and Design, mi occupo di progettazione urbana e ricerca sulla pianificazione. E poi quando discutiamo questo tipo di opera sul nostro mercato, io devo dire che è molto difficile a discutere, perché io sono specializzato nella urbanistica, sono anche una scrittrice, perciò ogni volta che io ho un'idea molto di avanguardia, razionalmente mi dico non è possibile da realizzare. Perciò voi sapete che c'è un romanzo che ha vinto un premio, si chiama Beijing Folding, il premio Hugo ha vinto, perché ha immaginato la città di Pechino in tre spazi e tutta la città, intera città può ruotare. E possiamo dire che, come Silvia ha menzionato, chi sta sulla superficie è più ricco, e chi che possono godere del sole, della natura, invece chi è più povero devono vivere sotterranea, lavorano magari solo di notte per pulire, per togliere le immondizie. Perciò per me nel 2015 è stato molto impressionante per me, ho letto questo romanzo, ho detto che è molto molto interessante, però ho preso nota sul mio taccuino, ho detto il concetto è molto buono, ma economicamente e finanziariamente non era fattibile. Perciò non si può essere utilizzato sulla pianificazione veramente, però è un ottimo romanzo o fantascienza. Un altro molto esempio molto famoso, non so se Mr. Liu Cixin, lui ha scritto anche un romanzo molto importante, si chiama La Terra che diciamo che la Terra, il pianeta Terra che vaga nello spazio, no? In questo film qua abbiamo visto una breve parte quando è arrivato il vento solare, il nostro pianeta dobbiamo affrontare la possibilità di essere estinto, perciò qual è la scelta finale della popolazione? Abbiamo installato tantissimi engine, motore nel mondo per spingere la Terra ad andare lontano dal Sole. E poi in superficie della Terra la temperatura è abbassata tantissimo, perciò la popolazione ha abbandonato le città. Questa rappresenta la città di Pechino, questa immagine. Abbiamo abbandonato la nostra città sulla superficie, siamo andati a vivere nella sotterranea. Questa concezione, questa idea, possiamo dire che in Cina ci sono già diverse opere, anche diversi film che hanno questa linea di pensiero. Al contrario, dal punto di vista sempre da urbanistica, nel nostro lavoro attuale, noi valutiamo anche gli spazi sotterranei, possiamo sviluppare, diventare magari centro commerciale per metri, metro, metropolitana. Tubature, la facilities, eccetera. Però se dovessi pianificare dal punto di vista pratico di urbanista, vivere proprio in mondo sotterraneo, io credo che c'è un rischio di sicurezza, perciò ci sono grandi inondazioni. La città sotterranea è più facile subire i danni, perciò non sarà molto sicuro, non c'è la luce solare e sarà sano o non sano. Perciò quello che sento io, essendo un urbanista, che mi aiuta, perché però allo stesso modo mi limita, perciò per un lungo periodo di tempo io non ho mai scritto della fantascienza che collega con la città, però in questi ultimi anni sto cambiando anch'io. all'inizio magari sto attento a vedere quale tema scegliere, perciò in America c'è una fondazione XPRIZE. Loro mi hanno invitato a scrivere un romanzo riguardo oceano profondo, per protezione dell'oceano. Io ho scritto un romanzo, Poesia e distanze per la vita, è stato tradotto anche in italiano. In questo romanzo progetta un piccolo robot in grado di mangiare inquinamento di petrolio e rifiuti di plastica nell'oceano. E poi dopo aver inserito queste sostanze inquinanti, possono stampare in 3D e replicare il proprio corpo. Perciò in un certo senso sono diventato una creatura di plastica biologica. Alla fine hanno stampato una nuova città, una civiltà robotica sul fondo dell'oceano. Però dal punto di vista io credo che non è di grosso valore pratico questo tipo di fantascienza, anche se dovesse esistere davvero questa città, però è sempre lontano dalla nostra vita quotidiana. L'ultima volta che ho iniziato a avvicinare il mio ruolo di urbanistica e scrittrice di fantascienza è nell'occasione di 2019, c'era una biennale di urbanistica di Shenzhen in Hong Kong. Queste sono due città molto importanti in Cina. Loro hanno organizzato un evento sul tema della città, in cui c'era una sezione molto importante, si chiama Upgrading della città. Perciò è stato curato da accademico Mei Jianmin e Mr. Wu Yan, che è direttore del Centro della Scienza e dell'Università del Sud. Perciò c'era un'altra sezione speciale, si chiama 9 città, 10.000 futuri, perciò sempre curato da Wu Yan e Chen Yu. E hanno invitato tantissimi artisti, anche architetti, anche studenti. Tutti lasciano una visione loro della città di futuro. Perciò hanno anche alcune installazioni artistiche molto interessanti e hanno registrato anche diversi suoni della diverse parti della città e hanno inserito nella mostra. Invece alla parte destra possiamo vedere che noi abbiamo una armigliare, si chiama Huntian, e loro sulla base di questo apparecchio hanno creato una città, si chiama Huntian Cheng, la città di Huntian. Perciò tutti questi architettura io credo che sia molto interessante, perché sono dei piccoli clip. Io ho scritto anche un romanzo, il mio romanzo è stato messo dentro la raccolta 9 città, 10.000 futuri. E in questa raccolta ci sono 34 scrittori, artisti e scrittori. Io sono uno di questi 34. Alcuni sono romanzo intero, gli altri invece sono solo una parte del romanzo. Abbiamo fatto una discussione. Io ovviamente il mio romanzo sempre su una città è stampato con 3D stampante, perciò noi possiamo tramite la stampa 3D possiamo modificare la decorazione interna della ogni stanza, perciò possiamo modificare la decorazione interna ogni giorno, poi posso sciogliere questi materiali e poi stampare una nuova, posso cambiare l'aspetto della mia casa ogni giorno. Perciò da questo punto di vista io credo che in futuro la definizione dello spazio, la definizione dei diritti di proprietà possono cambiare completamente, perché sarebbe un collegamento di una tecnologia virtuale e un mondo reale e possono scomparire tra un momento all'altro. Poi c'è un altro molto importante di scrittrice cinese che ha scritto un libro, si chiama White Tide. In questo lavoro, in questa opera, ha raccontato una città costruita da rifiuti e del componente elettronici, perciò oggi non abbiamo tantissimo tempo, vi suggerisco di leggere questo libro. L'ultima, che è più recente, ieri ho finito questo romanzo. Io ho avuto una collaborazione con l'Università di Arizona statale. Mi hanno chiesto di scrivere un romanzo, un romanzo che discute la prospettiva di un cambiamento climatico, però in maniera positiva. Io ho scritto anche un romanzo chiamato Zhuocheng, che è per scegliere una città. Questi sono due aspetti. Uno riguarda la città di per sé, quando dobbiamo affrontare il cambiamento climatico, quali sono quello che incide sull'aspetto concreto. Ho immaginato tre città. La prima città è una città molto simile a quella in cui viviamo, e in questa città devono affrontare ogni anno delle inondazioni. Magari 3-4 mesi in un anno sarà sommerso dall'acqua. In questa città io devo dire che diciamo hanno un modo di reagire un po' relativamente passivo, con modifiche minime agli spazi urbani. Magari giungono a installare airbag esterni su auto, in modo che in caso di inondazione l'auto si trasformasse in un piccolo hovercraft galleggiante. Oppure possono giungere dei edifici di sopravvivenza che possono coltivare ortaggi, riparazione dei veicoli, i navi, infrastrutture come impianti energetici, approvvigionamento idrico e impianti di drenaggio. Perciò durante inondazione, come abbiamo detto prima, noi una volta abbiamo tutti questi airbag all'interno della macchina, invece in questa città lo mettono all'esterno, così diventa una macchina galleggiante. La seconda opzione è di abbandonare la città di prima, perciò cambiano città, vanno in una città di roccia, una città un po' più alta a livello di altitudine, e addirittura vanno a vivere nella città dell'est. Praticamente questa città è stata progettata nel Mar Cinese orientale, posizionato attorno a una piattaforma di trivellazione petrolifera sul fondo del mare, che diventano città. Perciò tutte queste città sono modifiche dal punto di vista fisico. Poi ci sono altri tipi di tecnologia come intelligenza artificiale. Io ho scritto anche un altro aspetto molto più esagerato, che magari possiamo modificare la nostra biologia, che avremo anche esseri umani, potrebbe avere questa capacità di vivere sotto mare come i pesci. Però io credo che sono cose molto interessanti. Quando dobbiamo affrontare il cambiamento climatico, possiamo cambiare molto, perché nel nostro settore di urbanistica ci sono tanti maestri contemporanei in Cina. Noi cerchiamo di imparare da loro. All'inizio del nostro settore magari dobbiamo imparare anche dei esperti magari di 100 anni fa, però devo dire che il concetto non è stato modificato tantissimo già dalla prima evoluzione industriale, sempre sulla macchina, sulla città, però la base è sempre la stessa, non è proprio creativa. Perciò credo in futuro ci potrebbe essere la nuova possibilità, quando affrontiamo delle crisi di diverse specie, possiamo risolvere dei problemi tramite la nostra immaginazione, possiamo scegliere una direzione nuova, una nuova fondamento. Tramite la fantascienza possiamo con pochissimo costo immaginare, proiettare diverse strade, diverse direzioni per prevedere quale sarebbe la conseguenza, quale sarebbe il risultato. Infine, io credo che ci sono tantissimi altri scrittori di fantascienza, tutti hanno scritto delle diverse possibilità, però io non ho potuto leggere tutti, perciò non posso neanche elencarli oggi. Quando ho scritto questo romanzo ho anche discusso con i miei colleghi del mio settore, magari ho detto se avete delle idee. Io ho inventato un ruolo di una intelligenza artificiale che si chiama Daiyu. In Cina ci sono già questo tipo di ricerca, ci sono diversi tentativi, perciò credo che nella nostra immaginazione, tra realtà e la fantascienza, secondo me ci sono anche tantissimi spazi di esplorare e discutere insieme. Io spero ci possa essere più occasioni in futuro di discutere insieme con voi. Grazie mille per l'ascolto.
Grazie Guxi, grazie molte. molto appunto interessante e importante sentire, avere conferma, no, di quanto la tecnologia abbia poi un ruolo decisivo anche, e quindi non è raccontata come spesso accade nella fantascienza in senso nella fantascienza contemporanea, no, come strumento di come dire inquietante, no, di controllo o in generale distopico, ma è interessante sentire invece come dai tuoi racconti la fantascienza venga, cioè la fantascienza, la tecnologia venga raccontata come strumento, no, per come dire migliorare la vita. Pensavo al tuo pesce robot che mangia appunto i rifiuti nell'oceano, piuttosto che non addirittura, come dicevi tu, la possibilità di modificare i nostri corpi biologicamente per vivere insomma sotto il mare. La questione, insomma, che riprendendo anche un po' il tema, quello che diceva Silvia poco fa della città divisa, è che noi abbiamo comunque, affrontando la questione del rapporto fra umanità e tecnologia, spesso una visione, come dire, molto urbanocentrica, no? Quello che succede dentro la città è quello che le tecnologie possono migliorare o peggiorare, ma è interessante, questo vorrei chiedere a Francesca Governa, proprio dal suo sguardo, insomma, di geografa, guardare oltre, insomma, lo spazio, cioè la stringenza dello spazio urbano con le sue questioni, problematiche, eccetera, ma vedere il rapporto, insomma, della città con il fuori. Grazie Francesca.
Allora, sì, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. A me ho capito che oggi spetta fare la parte noiosa, nel senso che Silvia ha fatto vedere i video, Gusci ha parlato di libri, io vi dovrò parlare un pochino del mestiere che faccio. Io sono professoressa di geografia e studi urbani qui al Politecnico di Torino, e quindi non sono un'esperta di fantascienza, però diciamo nelle poche cose che ho letto di mio, per mia curiosità, e nelle cose che ho sentito oggi, ci sono in realtà tutta una serie di possibili collegamenti, di possibili intrecci che mi sembrano assolutamente affascinanti. Provo a dire quali sono le ragioni, secondo me, di questi, diciamo, le principali ragioni di questo fascino, no? Di questo dialogo fra chi per mestiere, come me, un po' noiosamente, cerca di capire qualcosa di che cosa sono le città che abbiamo fuori dalla finestra, e invece questo mondo senz'altro più aperto all'immaginazione. Poi è interessante che Gusci tenga insieme, no? le diverse prospettive. Prima ragione, senz'altro, c'è un libro che è stato pubblicato nel 2017, poi in Italia nel 2020, scritto da due studiosi che si chiamano Asha Amin e Nigel Thrift, un libro che si intitola Vedere come una città. E in questo libro loro, che sono due studiosi molto importanti, parlano della conoscenza urbana come un'arte scienza incontrollabile e incerta, un processo conoscitivo incompleto e congetturale fatto di ricostruzione e verifica di congetture e incompletezza dell'imparare ciò che c'è più e più volte, e che ha bisogno adesso più di sempre di imparare a lavorare orizzontalmente fra e con diversi linguaggi, traendo informazione e dati da diverse fonti. Allora, senz'altro i dati statistici, senz'altro, sono il nostro materiale, senz'altro le mappe, le cartografie, materiale nostro, senz'altro i lavori sul campo, le etnografie, eccetera, altro materiale nostro, però c'è bisogno di ampliare, e la letteratura, l'immaginazione, la letteratura fantascientifica, ma non solo, è senz'altro una di queste fonti che ci può permettere di ripensare le cose. Secondo elemento che a me sembra interessante, è una notazione piuttosto banale che però mi permette spero di dire qualcosa che abbia un pochino più di senso, il fatto che in qualsiasi modo la pensiamo, in qualsiasi modo la definiamo, ci accostiamo, la città è potente. È potente nel senso che è potente l'immaginazione, l'immaginario che si nutre di città, che nasce dalla città. La città come luogo dell'innovazione, la città come luogo dell'anomia e della solitudine in cui si aggira un nuovo essere umano. E attenzione, non sto parlando delle città del futuro, sto parlando di George Simmel nel 1920, che descrive l'individuo blasé, cioè un soggetto, un nuovo soggetto urbano che è sottoposto a una pluralità di stimoli e di possibilità che non riesce a padroneggiare, che quindi viene sbalestrato da questi cambiamenti. Ma anche la città come luogo della libertà, e qui di nuovo inizio Novecento, Max Weber che riprende uno slogan presente sui muri sulle mura delle città medievali del Nord Europa. Oppure ancora la città come mostro, di nuovo attenzione, questo è senz'altro parte della letteratura fantascientifica, ma è anche parte delle teorie urbane, e un mostro che divora gli esseri umani. L'immaginario antiurbano è potentissimo, trasversale, sempre presente. A me sembra che fondamentalmente ci sia questa lettura un po' dicotomica, no? O il tutto bello, il tutto brutto, il tutto positivo, il tutto negativo. Però facciamo attenzione, perché sia gli esempi di città nella fantascienza di cui ci parlava prima Silvia, e sia le teorie urbane che fondamentalmente sono quelle che maneggiamo, si basano soltanto su un pezzo di mondo, si basano sull'esperienza urbana del mondo occidentale, si basano sulla città europea e nordamericana, e in particolare su poche città europee e nordamericane: Parigi, Londra, Chicago e New York. Perché questo? Per tante ragioni, per il fatto che la teoria urbana fondamentalmente si sia costruita in relazione a quella innovazione, quella rivoluzione industriale, quell'innovazione della tecnologia di cui si parlava anche prima, e che il modello della città occidentale moderno sia diventato il modello di città tout court, all'interno di una visione universalista della modernizzazione, che considera l'urbanizzazione un processo teleologico, lo scrive James Ferguson, un movimento verso un punto finale noto che non sarebbe altro che la modernità in generale, a cui tutti poi devono uniformarsi, ci piace, ci siamo, non ci siamo, non importa. A me sembra che però qualcosa stia è cambiato, o almeno qualcosa si stia muovendo. È un cambiamento con cui stentiamo a fare i conti, ed è un cambiamento che, come spesso accade quando si parla di città, si situa su almeno due piani: un cambiamento di fenomeni e un cambiamento di interpretazione di immaginari. Cambiamento dei fenomeni. Lo dico un po' banalmente, però basta andare a vedere i dati. Noi stiamo assistendo a uno spostamento dell'asse dell'urbanizzazione a scala mondiale. Fondamentalmente, dalla seconda metà dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, i processi di urbanizzazione più intensi si concentravano nel mondo occidentale, in Europa e negli Stati Uniti. Ora i processi di urbanizzazione più intensi riguardano soprattutto l'Africa e l'Asia. E nel prossimo futuro sono ancora più selettivamente concentrati, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che hanno tutta una serie di problemi e semplificazioni, ma non importa, sono ancora più concentrati in tre paesi: Cina, India e Nigeria. Quindi non più Stati Uniti, non più Europa, ma altri pezzi di mondo che non rientrano nel nostro immaginario e non rientrano neanche nelle nostre teorie. A questo cambiamento dei fenomeni, che è un cambiamento importante, un cambiamento strutturale, direi, dal punto di vista urbano, si affianca anche un cambiamento delle interpretazioni. In tanti campi, dalla letteratura alla storia, noi abbiamo l'affermarsi progressivo, faticoso, ma comunque direi senza, diciamo, che non può fermarsi, di visioni post e decoloniali. Questo riguarda anche il campo urbano. Che cosa vuol dire in campo urbano una visione post e decoloniale? Vuol dire che si mette in luce un aspetto chiave, banale, però in realtà, ahimè, radicalmente allontanato dal nostro universo di senso, il fatto che l'idea di città, l'immaginario urbano è generale, generalizzabile dal punto di vista teorico, ma non è universale perché è fortemente situato, localizzato da qualche parte. Ci sono delle differenze, delle specificità e delle fratture. Allora, che cosa ha a che fare tutto questo con la fantascienza? A me sembra che abbia a che fare con la fantascienza per almeno tre ragioni. Allora, il primo aspetto è la possibilità o impossibilità di pensare il futuro e il come farlo. A me, adesso io non so, come vi dicevo all'inizio, non sono un'esperta di fantascienza, però anche rispetto alle questioni che venivano sottolineate prima da Silvia e da Gusci, mi sembra che l'idea di città che pervade la città nella fantascienza, benché apparentemente ci parli del futuro e della città del futuro, in realtà ci parla del presente, del momento in cui il libro è stato scritto, delle paure, dei desideri, delle attese di quel momento lì. Ed è un presente che non è solo temporale, ma è anche spaziale. È una posizionalità nel tempo e nello spazio che si proietta nel dopo. Nello stesso tempo io provo a mettere di fianco a questa idea di città del futuro nella fantascienza, che a me sembra per tanti versi un dialogo continuo con quello che c'è, con quello che c'è nel momento in cui l'autore o l'autrice scrive. Se invece io guardo a come l'idea di futuro urbano è adesso definita e costruita nel campo delle politiche e della pianificazione, a me sembra che sia costruita attorno a parole chiave assolutamente aspaziali e atemporali, cioè che non hanno nessuna profondità in quello che c'è, che capita. Faccio un esempio, perché questa sembra la cosa più fantascientifica del mondo, ma in realtà è assolutamente mainstream nel campo delle politiche urbane, la smart city. La smart city, che appunto sembra l'idea della città fantascientifica, in realtà è la visione mainstream attorno alla quale, secondo diciamo, i fautori di questa posizione, è possibile un po' magicamente risolvere ogni problema, ovunque, in ogni luogo e per sempre. E tenere insieme questa contraddizione radicale che è dell'urbano, cioè adesso perlomeno, essere il luogo in cui abita la maggior parte, i due terzi della popolazione mondiale, generare la maggior parte delle emissioni di carbonio, controllare l'economia e le catene di fornitura e comunicazione, modellare la cultura mondiale e la creatività, nello stesso tempo quindi essere alla guida di questi processi, nello stesso tempo essere i luoghi della vulnerabilità dal punto di vista del climatico, dal punto di vista dell'instabilità geopolitica, della crescente ineguaglianza. La smart city magicamente tiene insieme tutto questo e dimentica, al di là delle tante critiche che possono essere portate alla smart city, ma non è questo il tema, a me sembra che dimentichi tragicamente, da un certo punto di vista, proprio l'importanza, sottovaluta perlomeno, la necessità dell'immaginazione, perché rende tutto chiaro, certo e controllabile, quando invece, a parte che sappiamo che non è, ma sappiamo invece quanto si possa imparare, no, nell'incertezza e nelle tante forme disperse di conoscenza, così come anche dalla letteratura. Questo carattere delle parole d'ordine, in particolare citavo la smart city perché è facile, perché diciamo, cioè, si presta anche a un facile gioco di parole, chi non vorrebbe essere intelligente, no? Quindi diventa poi un po' come sparare sulla Croce Rossa. Però secondo me è interessante perché ci apre un'altra questione, cioè questa a spazialità, a contestualità totale di queste parole d'ordine che guidano molto il pensiero mainstream sull'urbano, e poi in fondo il carattere di ogni utopia e distopia urbana. E su questo credo che in realtà quello che viene fuori dall'idea di utopia e distopia nelle città della fantascienza ci dica qualcosa. Non voglio tanto ricostruire, che è già stato fatto, detto, no? Il riferimento alla pensiero utopico del passato, perché poi in realtà anche nelle teorie urbane questo riferimento a Thomas More, a William More, cioè praticamente i riferimenti sono i medesimi. I riferimenti sono i medesimi, poi si condensano in progetti che hanno anche peraltro un forte portato morale, questo che è ancora più inquietante. Però a me piace invece ricordarvi di una cosa che scriveva Michel Foucault negli anni 60. Lui diceva, a proposito delle utopie, ci sono paesi senza luogo e storie senza cronologia, città, pianeti, continenti, universi, di cui sarebbe certo impossibile trovare traccia in qualche carta geografica o in qualche cielo, semplicemente perché non appartengono a nessuno spazio. Queste città, questi continenti, questi pianeti sono nati, come si suol dire, nella testa degli uomini, o a dire il vero, negli interstizi delle loro parole, nello spessore dei loro racconti, o anche nel luogo senza luogo dei loro sogni, nel vuoto dei loro cuori. Insomma, è la dolcezza dell'utopia. E lui contrappone in maniera radicale alla dolcezza dell'utopia che è data fondamentalmente dal loro non essere localizzate nel tempo e nello spazio, i luoghi altri, quelli che lui chiama eterotopie, che sono delle contestazioni mitiche e reali dello spazio in cui viviamo. A parte che io sono una ardente foucaultiana, ma questo è poco importante. Però a me sembra importante, perché questo riferimento a Foucault e questo ragionamento intorno alla necessità anche di smuovere, no, l'immaginario utopico, richiama con forza la necessità di incrinare certezze, di inserire discontinuità, di riprendere, e con forza, un esercizio critico sull'urbano che mi sembra quanto mai necessario. Chiudo, se ho ancora due minuti, su un ultimo aspetto che è sempre collegato a questo tentativo di discorso che sto facendo. E che riguarda quella che possiamo considerare un po' come la palestra che ci ha improvvisamente catapultato nel futuro, no? Fino al 2020, allo scoppio della pandemia, i primi due decenni del XXI secolo erano caratterizzati da una sorta di fiducia ancora, anche nell'Occidente, verso l'idea che il futuro globale fosse un futuro urbano. Poi è arrivata la pandemia, lo shock della pandemia, che è anche uno shock urbano, e soprattutto uno shock della capacità, possibilità di immaginare il futuro urbano, uno shock del futuro in sé. C'è una letteratura scientifica, così come ci sono tanti resoconti, no? Che si interrogano e si sono interrogati sulla città pandemica e sulla città post-pandemica. Per tanti versi le descrizioni degli spazi urbani vuoti, svuotati, silenziosi, muti durante il lockdown rimandano all'immagine della città apocalittica, no? della fantascienza. Però sono le nostre città, sono i nostri spazi, sono i nostri corpi quelli che hanno vissuto quella roba lì. La pandemia di... La pandemia di Covid ha provocato senz'altro incertezza nel pensiero sulla città. I principi consolidati dell'urbanistica, come la densità, la circolazione, lo scambio, sono stati messi in discussione proprio radicalmente. L'idea del distanziamento sociale, dell'autoisolamento, contrario, no, a qualsiasi principio di base di ogni idea di città. Le misure adottate hanno reso le nostre città conosciute, hanno turbato i valori fondamentali della vita urbana, hanno contribuito a diffondere la sensazione che le città non avrebbero mai più potuto essere le stesse. Che forse non è vero. Al contempo, e qui di nuovo si collega a parte della città nella fantascienza, nelle città vuote della pandemia sono anche stati individuati dei barlumi di speranza, ad esempio la riduzione dell'inquinamento atmosferico, l'aumento dell'attività della fauna selvatica o le reti di mutuo soccorso, no? Quindi di nuovo questo abitare le rovine, abitare un futuro in rovine. Di nuovo qui c'è una lunga tradizione, no? Di vedere il potenziale utopico positivo nelle crisi urbane. È ovvio che ci vorrà del tempo, no? Prima che qualcuno capisca appieno come l'imperativo per controllare la diffusione del virus abbia ridisegnato la nostra vita, la vita urbana e probabilmente anche i nostri corpi, perché secondo me è interessante anche pensare che molto dell'immaginario sulla città nella fantascienza c'è anche molto immaginario intorno al corpo degli esseri umani, e questa cosa qui, cominciare a pensarli insieme, la pandemia credo che ci imponga di andare in questa direzione. Aprendo un'incertezza radicale, che è quella che è stata aperta dal Covid-19, e di nuovo mi sembra che ponga con forza l'urgenza di una riflessione critica sull'urbano e sul suo futuro, che superi semplici e consulanti formule, che si, come diceva all'inizio, che faccia riferimento a tante fonti, a tanti immaginari diversi, anche quelli assolutamente ricchi e interessanti che vengono dalla letteratura e dalla fantascienza. Grazie.
Sì. Grazie Francesca, grazie mille Francesca Governo, interessante e importante, insomma, riportare l'attenzione alla questione dell'immaginazione, alle relazioni, insomma, spazio-temporali, al loro esserci oppure al loro svanire in questo ideale, insomma, ad esempio delle smart cities, che è appunto assolutamente non fantascienza, no? E anche la questione appunto del post-pandemia, di come saranno gli spazi urbani dopo la pandemia. Mi viene in mente, a proposito anche dei nostri corpi, di come anche, voglio dire, in alcune delle neanche troppo recenti, no? Rappresentazioni di spazio e città della fantascienza, che devo dire compie 30 anni in questi giorni, è il romanzo di Neal Stephenson, che il cui titolo è Snow Crash, e nel 1992 Neal Stephenson raccontava appunto di una serie di vicende appunto che accadevano nel mondo reale, ma poi poneva un concetto che oggi è tornato non solo per il post pandemia di moda, che è quello di metaverso. Lui per primo, Neal Stephenson, appunto scrittore di fantascienza, inventa questa parola metaverso, inventa anche il concetto, sia uno spazio virtuale dove si entra appunto con degli avatar, insomma. E la cosa, appunto, pensavo ai corpi e pensavo di come anche un po' per prevenire le seduzioni, no? Che questa idea del metaverso oggi sta producendo, le illusioni, nuove proiezioni, utopie, distopie, appunto, che siano. Però curiosamente il metaverso che ci descrive Neal Stephenson, oltre ad avere una forma, una grande sfera nera di diverse centinaia di chilometri, con strade, con città programmate ogni 256 chilometri, insomma, eccetera, la cosa più curiosa però è che in tutta questa novità del virtuale in realtà poco cambia, ad esempio, dal punto di vista delle differenze sociali, no? Ci si riconosce immediatamente nel metaverso, perché i propri avatar che possono essere costruiti dipendono appunto dalla disponibilità economica che si ha per appunto costruirseli, no? Quindi chi ha poco denaro arriverà con un avatar in bianco e nero e piuttosto sfocato, chi ne ha molto invece avrà un bel avatar tridimensionale coloratissimo e con appunto diverse funzioni extra. Bene, adesso abbiamo detto tante cose e tornando appunto alla nostra questione centrale, il rapporto fra tecnologia, spazio urbano, società, fantasia, realtà, e anche con l'occasione di avere con noi Gushy, lascerei la parola a voi per qualche domanda o qualche curiosità. Devo dire che è un'occasione interessante per coglierla. Se ci sono appunto domande. Benissimo.
Allora. Allora, so che a largo delle coste di Genova adesso si stanno facendo delle sperimentazioni per la coltivazione sott'acqua. Questo potrebbe dopo, in un futuro, portarci a immaginare davvero una città che possa svilupparsi a largo delle nostre coste e quindi iniziare a immaginare come un'isola subacquea? E come si potrebbe immaginare, quali potrebbero essere anche i risvolti?
Allora, la domanda è complessa, magari possiamo riprendere invece Agouchy, che faceva gli esempi prima, in quanto, ripeto, urbanista e scrittrice di fantascienza, che appunto ha raccontato ad esempio del suo pesce robot che mangia i rifiuti, e quindi chiediamo a Agouchy appunto se queste eventualità sono percorribili, insomma. Grazie.
Ok, grazie. Io credo che sono molto curiosa cosa stanno coltivando. Io mi informerò a Genova cosa stanno coltivando e come stanno coltivando. In realtà anch'io sto immaginando questa cosa. Volevo anche aggiungere che all'inizio il fatto che ho cominciato a scrivere questo robot in oceano, c'è una versione antecedente che costruirà una città nello spazio. Ho pensato a 3D stampante perché all'inizio non possiamo costruire una nave spaziale subito. All'inizio c'è questa nave, magari è mangiato un po' di piccoli pianeti e poi piccole rocce. Poi utilizzando queste rocce e nuovi materiali possono stampare una parte della nave. All'inizio volevo scrivere questa storia, però mi sono accorto che non è tanto facile. Allora ho spostato questo romanzo sotto acqua. Perciò quando immaginiamo la città sotto acqua, è fattibile oppure no? Io credo che sia molto più facile che non nello spazio, molto più facile che costruire una città sulla Luna o sul Marte, oppure andiamo su un'altra stella, dobbiamo navigare nello spazio. Io credo che la scelta sotto acqua è un buon punto di partenza. E vuol dire che possiamo esplorare veramente il nostro pianeta, nel nostro ambiente, nei diversi ambienti del nostro pianeta. Invece nello spazio possiamo volare 1.000 anni, 10.000 anni. Arrivando, quando arriviamo possiamo dire che su un nuovo pianeta, io mi ricordo un film, che perciò è tutto acqua, magari c'è veramente acqua, però non c'è terreno, però non c'è nient'altro. Perciò tutta la tecnologia che abbiamo accumulato non sarà sufficiente, non ci può bastare. Perciò dal punto di vista di fantascienza, cominciando da sotto acqua è un'ottima scelta, è più fattibile. Grazie.
Grazie Agouchy. Allora Francesca Governa, ti lascio la parola. Sì.
Una notazione, per pensarci un attimo, io non ho idea di se sia possibile farlo, cosa succederà, credo che nessuno... credo che dal punto di vista tecnologico probabilmente siamo in grado, no, di fare operazioni di quel genere lì. Però io vi pongo una questione. Allora, che è una questione che fa riferimento alla visione antropocentrica, terribilmente centrata su noi stessi che continuiamo a avere, no? Rischiamo di esportare anche sott'acqua, nello spazio, eccetera, eccetera. Forse bisognerebbe imparare a immaginare anche in maniera diversa, no? E quindi usare le tecnologie proprio per mettere in discussione questa idea, che mi sembra comunque appunto l'idea di dire vabbè, non abbiamo più spazio sulla Terra, andiamo da un'altra parte. Forse basta, non lo so.
Grazie Francesca, sì. Ma direi che forse, considerata l'ora, potremmo chiudere qui il nostro incontro. Ricordo appunto che alcune dei racconti e dei lavori di Agouchy sono già tradotti appunto in italiano e quindi li possiamo trovare. Grazie mille Agouchy, quindi. li promuoveremo appunto anche come museo, senz'altro siamo interessati e incuriositi, soprattutto il tuo ultimo lavoro, Gushi, quello proprio che porta attenzione alla città del futuro. Benissimo, io direi che se non ci sono altre domande possiamo fermarci, salutarci e vi inviterei appunto a visitare, insomma a muovervi attorno all'installazione che abbiamo realizzato come MUFAN qui all'ingresso nell'aula delle aree dispari, nel corridoio insomma delle aule dispari qui al Politecnico, e poi alla mostra Prossime città che da domani e fino al 12 marzo sarà appunto fruibile, vedibile al MUFANT. Grazie a Francesca Governa, grazie, siamo contenti di questa collaborazione insomma che abbiamo avuto con il China Room del Politecnico e speriamo di continuare appunto le nostre avventure insieme. Grazie a tutti e tutte, buona giornata.